Grazie. Grazie a Filippo, grazie a voi. Sì, io ho dovuto collegare quello che in fondo stava maturando dentro di me, che appunto è questo oltre l'approccio psicopatologico, con l'argomento che è questo della volontà, che è stato scelto come... E allora, per me appunto, allora la volontà è la volontà del terapeuta.
Si sente poco.
Va bene, adesso forse un po' meglio. E allora, appunto, io mi sono rivolto e in questo senso ho pensato alla volontà del terapeuta, cioè che modelli usa il terapeuta, e anche i modelli che usa possono essere oggetto della sua volontà, cioè oggetto di scelta. È chiaro che noi abbiamo dei modelli che ci condizionano e addirittura di cui non siamo consapevoli e coscienti. Quindi anche nel leggere, per esempio, il disturbo della persona, oppure della persona che viene, che prova un disagio, una difficoltà, e noi abbiamo dei modelli per leggere. E allora, diventare cosciente dei nostri modelli è importante, ma è anche importante eventualmente scegliere quale modello. Io dico sempre, anche quando faccio anche gli incontri, ma anche quando faccio gli incontri di gruppo, incontri con gli allievi di psicoterapia anche, che esistono molte mappe cognitive con cui possiamo leggere quello che accade. La mappa non è mai il territorio, quindi non si tratta mai di assolutizzarla. Allora, non so, per esempio io faccio magari citazioni, non so, dallo zen buddista, oppure possono essere di psicologia cognitiva, eccetera, ma tendo a non assolutizzare, dico guardate che sono semplicemente delle mappe, non è che sono la realtà, è il modo in cui noi tentiamo di leggere la realtà. E mi è sembrato anche così le coincidenze un po' junghiane, le sincronicità, per esempio che la rivista Mente e Cervello, che sapete quella di neuroscienze di Scientific American, no? Di questo mese c'è proprio un articolo che io ancora non ho letto, perché l'ho comprata stamattina, o ieri forse, e non so se è una ricerca di italiani, no? Sempre in neuroscienze, dove dice la lingua che parliamo condiziona il nostro modo di percepire il mondo, quindi, cioè, la percezione, quindi non semplicemente l'interpretazione, addirittura anche i nostri sensi sono diretti e influenzati, per esempio, anche dalle parole che usiamo, infatti pensieri e parole. Allora questa cosa magari la spiego così più semplicemente, perché mi ricordo una volta di aver letto da qualche parte che, per esempio, mentre noi, non so, il colore bianco, abbiamo poche parole per definire il bianco, bianco sporco, bianco avorio, eccetera, gli Inuit che abitano al polo nord, eccetera, hanno tantissime parole per definire il bianco, quindi percepiscono delle sfumature che noi non percepiamo neanche, cioè non avendo le parole non le percepiamo neanche. Allora io dicevo, oltre all'approccio psicopatologico come scelta anche del terapeuta, Filippo, mi pare che nell'ultimo di questi incontri tu parli di vari paradigmi, che è la stessa cosa. Allora io voglio ricordare un filosofo della scienza, mi pare che fosse un filosofo della scienza, che era Thomas Kuhn, che parlava appunto dei vari paradigmi scientifici. Per esempio nel campo della fisica, non so, la concezione newtoniana dell'universo è diversa dalla concezione einsteiniana dell'universo. Non vuol dire che una è giusta e l'altra è sbagliata, eh? Sono solo paradigmi diversi che si applicano anche in contesti diversi. Allora, cosa mi è capitato? Perché sono una serie di cambiamenti che stanno avvenendo dentro di me. Uno degli ultimi libri che ho letto è questo libro di uno psicologo americano che ha lavorato molto negli ospedali con persone con vari tipi di patologie. Molto spesso con patologie di tipo tumorale, ma anche con disturbi cardiaci, eccetera. E questo ultimo suo libro è intitolato Why Love Heals, perché l'amore cura. Perché curiosamente, cioè lui appunto ha messo una serie di pratiche a questi malati e li faceva fare appunto visualizzazioni, meditazioni, rilassamento, tutta una serie di cose che portavano dei benefici. Cioè la constatazione era che poi queste persone stavano meglio o addirittura guarivano. Poi a un certo punto lui ha chiesto perché faceva come dei corsi, no? Ha chiesto a queste persone: ma che cosa vi ha fatto veramente bene? E loro gli rispondevano, loro gli hanno risposto: il fatto che tu ci ascoltassi. Lui dice: ma forse non hanno capito, io gli ho fatto fare mille cose, no? Gli ho fatto fare la meditazione, gli ho fatto fare questo. Dice: che cos'è? Dice: ve lo richiedo ancora, ma che cosa vi ha fatto bene? Che cosa vi ha fatto stare meglio? Il fatto che tu ti fossi preso cura di noi, eccetera, eccetera. E per questo, allora poi ha scritto quest'altro suo libro, perché l'amore cura. Cioè, è proprio questa volontà di amare, è una scelta, è la relazione allora che cura. Allora, perché sto dicendo ancora, oltre l'approccio psicopatologico, lo connetto? Perché a un certo punto ho trovato una pagina in questo suo libro che, appunto, con cui io sono d'accordo, ecco, nel senso, come dire, anch'io penso in questo modo. Allora, l'autore cita Seligman, è un altro, non so se voi avete letto di Seligman, che ha scritto sulla felicità e cose di questo genere, no? E allora lui cita uno di questi scritti di Seligman, uno degli ultimi libri, in cui propone, invece che seguire il DSM, no? 4, 5, così com'è, dove c'è proprio l'approccio patologico, lì ci sono tutte le diagnostiche, eccetera, invece di seguire un altro approccio, di considerare, ecco, quello in questo ultimo libro erano di considerare, classificare, non traduco bene, quelle che chiama virtù e forze del carattere, no? Ecco, di considerare nelle persone questi aspetti piuttosto che gli aspetti patologici. Allora, siccome qui ognuno di noi la pensa in tanti modi, ma tutti i paradigmi vanno bene, devo dire che io originariamente, prima di avvicinarmi alla psicosintesi, a cui do sempre il merito e di cui sono grato perché l'ho conosciuto attraverso Alberto, mentre frequentavamo un corso di ipnosi tutte e due, eravamo tutte e due allievi, Ecco, io ho conosciuto lui e ho detto: ah, ma interessante, stavo psicosintesi. E da quel momento, appunto, sono rimasto nella strada psicosintetica. Devo dire però che la mia origine, anche i miei primi lavori, il lavoro che io stesso come paziente ho avuto, era di tipo psicanalitico. Vengo da Milano, ecco, dove c'era Ancona, no, a suo tempo, no, è quella l'università che ho frequentato. E allora mi piace anche dire, per esempio, che in un certo senso, anche a chi ha un approccio anche psicanalitico, il fissare il paziente dentro delle diagnostiche, sì, non è una cosa considerata positiva. E allora vi leggo, appunto, un'espressione di Ammaniti, che insegna all'Università di Roma, no, per dirvi: non voglio contrastare qualcuno il fatto che si facciano delle diagnosi, però io tendo in realtà a non farle, devo dirlo. Magari non va bene per gli allievi, perché le devono imparare anche loro, e poi magari impararle, ma come si fa l'arte? Dice: impara l'arte e mettila da parte. Allora, e questa piccola osservazione di Ammaniti, che diceva: bisogna tenere presente che gli psicoanalisti sono tendenzialmente allergici a fare diagnosi, perché questa rischia di essere un'etichetta clinica che crea dannosi pregiudizi e allo stesso tempo non aiuta nella relazione terapeutica. Ecco, cioè il discorso è un po' questo. Questo io volevo proporre, oltre l'approccio psicopatologico, perché il fatto che poi noi inquadriamo una persona che viene da noi dentro un'etichetta diagnostica, anche senza volerlo, senza anche saperlo, come dice qui, le parole condizionano la nostra percezione. Una volta che noi abbiamo inquadrato una persona, noi siamo condizionati da quella, Cioè non si scappa, anche se io dico: ah, ma io ne sono cosciente e sto evitando, ma non è vero, non ci riusciamo, perché le parole inquadrano e quindi ci fanno osservare e guardare in questo modo. Allora, io dicevo, quindi, la volontà del terapeuta. Allora, il terapeuta potrebbe scegliere, per esempio, di guardare alla persona che viene, no, e che ha un disagio, che ha una difficoltà, come guardare alla persona. Allora, per esempio, un piccolo esercizio che io faccio fare sempre nella scuola di psicoterapia, sempre, spesso, non lo so, no, e per esempio a volte un esercizio a due, dico: provate a guardarvi reciprocamente, come a guardare nell'altro l'anima, a guardare il sé. E questo per me è importante, e ho visto che sempre di più, se io guardo per esempio la persona che viene da me come un'anima, è una metafora, è quella che sto usando, poi ognuno ci deve mettere, ma la guardo in un certo modo, colgo delle cose che se la guardo con un'altra percezione, io non colgo. Se per esempio la guardo, voi lo sapete anche perché questo lo sappiamo, per esempio negli ospedali, no? Facilmente, se il medico guarda la persona come malato e non come persona, lo sappiamo, questa è una cosa che porta naturalmente delle conseguenze. Quindi è importante come guardi. Ci sono due cose che io uso e faccio usare anche quando insegno, per esempio. Uno è questo del guardare l'altro appunto come anima, come presenza, quindi qualunque età abbia e qualunque disturbo in quel momento e qualunque porti. E veramente ho notato che riesco, e mi sembra anche gli altri con cui lavoro, riesco a percepire nella persona altro. Riesco a percepire, e adesso ve lo distribuisco tutto perché voglio anche partecipare a questa cosa, che sono i famosi sensi interiori di Assagioli. No, adesso ve li do, cioè riesco a percepire appunto nella persona forse quello che dicevi anche tu, no? Per esempio questa volontà implicita, oppure quelli che sono nella psicosintesi li attribuiamo magari al sé, ma intendendo per sé proprio l'essere vero della persona, il resto è la personalità che fa anche da vero. Questo vero, la personalità è un modo semplicemente, come dice l'etimologia, è un modo di manifestarsi, di esprimersi. Ora è chiaro che la personalità può esprimere autenticamente la nostra identità vera, oppure la vela, perché la esprime attraverso, ed è un po' inevitabile, attraverso i condizionamenti educativi, culturali, del tempo e anche ancestrali o genetici che ciascuno di noi ha. Quindi la nostra personalità è qualcosa che esprime o non esprime. Infatti rivela, che vuol dire svela e copre contemporaneamente. Allora, se noi guardiamo al paziente in un altro modo, e mi viene anche da dire un altro modo con cui guardo e induco anche così a guardare, dico guardate per esempio la persona che viene a voi come un bambino, perché questo tende a suscitare un atteggiamento di, almeno nella maggior parte delle persone, un atteggiamento di tenerezza, non in tutti, dico, perché se ce l'avete con il bambino, magari se ce l'avete con il vostro bambino interiore, non ci riuscite perché lo fareste fuori invece, no? Quindi soltanto se voi avete un approccio positivo verso il bambino, allora guardate la persona che viene da voi come se fosse un bambino, no? E quando soprattutto abbiamo le persone che sono molto malate oppure sono anche anziane, e voi lo sapete, veramente c'è questo aspetto da bambino che viene fuori. Tanto più viene fuori anche nella terapia, perché voi sapete che l'aspetto regressivo è un aspetto naturale. Quando tu vai da qualcuno da cui vuoi farti curare, l'aspetto bambino viene fuori facilmente, perché è quello che può essere più curato. Se invece non accedi al bambino, fai resistenza a farti curare, no? Perché il bambino facilmente, no? Se le esperienze sono state positive, ha voglia di qualcuno che si occupi di lui e non di stare nella solitudine. Allora, per continuare un pochino questa cosa, volevo distribuirvi a tutti questi che sono di Assagioli, li trovate nella psicosintesi terapeutica. Se li fate passare, sono i sensi interiori. Non so se ve li ricordate, si trovano, credo, in psicosintesi, no, traspersonale. Psicosintesi traspersonale, allora c'è questo elenco di sensi interiori. Ecco, infatti mi pare 100, non so se siamo più di 100, non ci sono per tutti, altrimenti ci sono. Perché volevo darvi questo? Perché, ecco, questi sensi interiori di Assagioli sono le qualità, c'è un punto che adesso io vi citerò, non è lì, dove lui le chiama qualità dell'anima. Sono le qualità quindi che costituiscono veramente la nostra essenza. Allora, il cogliere e il cercare di collegarsi quando avete davanti una persona e cercare di evocare, cioè di fare sviluppare vuol dire semplicemente togliere di lupi. Vuol dire che questi sensi interiori ci sono già dentro. Allora, un'altra citazione che io faccio la prendo dal Vangelo. quando il Vangelo dice il regno dei cieli è dentro di voi, dice Gesù, è dentro, non sta dicendo è lì in alto, no, non è stato detto, è dentro. Allora trovi dentro già tutte le risorse, tutte quelle capacità, no, che ti permettono appunto veramente di dare il tuo apporto in questa vita, cioè di dare il tuo contributo, di essere unico, perché ciascuno è un essere unico. E allora, negli ultimi tempi, devo dire che il mio approccio è quello quindi che tendo a passare, è soprattutto questo, non tanto un approccio basato sulla patologia, ma un approccio proprio basato nel cogliere magari nascosti all'interno della persona, oppure come dicevi tu, nascosto nel sintomo ed altro, cogliere questi sensi interiori. E man mano che tu coltivi questo atteggiamento, e lo devi coltivare, no? Cioè i cosiddetti esercizi, pratiche, Assagioli ci diceva che siamo noi la tecnica, però le varie tecniche possono servirci naturalmente per sviluppare delle nostre modalità, anche delle nostre modalità percettive per cogliere. Allora vi dirò che per esempio negli ultimi tempi io faccio usare molto delle pratiche per esempio di respirazione. Recentemente una nostra collega, da me in altri tempi molto criticata comunque, devo anche dirlo, e quindi le riconosco invece, no, ha elaborato una pratica per esempio, siccome è una collega esperta in visualizzazione, non è qui dentro, quindi non c'è problema, no, sulla visualizzazione, lei appunto veniva da una scuola di visualizzazione, poi si è avvicinata alla psicosintesi che in verità usa tante pratiche, non soltanto la visualizzazione. Allora invece in questa ultima pratica, dove mi sono sentita anch'io molto vicino, no? Ma è vicina anche alle pratiche di, se vogliamo, meditative, anche di mindfulness, cioè la persona si va a guardare alla persona quello che vede ad occhi chiusi, no? Possono apparire delle immagini o possono apparire delle ombre luci, e tu semplicemente guardi, cioè non cambi niente. Cioè non dici adesso cambia questa immagine, cerca di fare questa cosa, cioè si cerca di essere neutrali. Infatti io dico guarda con semplicemente quello che sta apparendo nello schermo visivo. Ma la stessa cosa la faccio quando faccio sentire il corpo anche alla persona, dico ascolta, senti il tuo corpo senza giudicare, sentilo quello che ti sta cercando di comunicare. Quindi per rifarmi anche a quello che dicevi tu a proposito dei sintomi eccetera eccetera, per esempio il dolore oppure la sofferenza, ma per me la sofferenza, quando appare una sofferenza nella persona, io dico ma è come una parte fragile, bambina di te, quindi prenditene cura. Quindi quello diventa accoglienza della sofferenza. Vedete, presentata in questo modo, allora la sofferenza tu la puoi anche lenire. A volte semplicemente se è fisica magari porti le mani dove, e succedono tanti cambiamenti in questo modo. Volevo appunto, poi ho scoperto nel nostro centro a Milano, io vengo da Milano, che avevamo fatto un cartellone, un quadro enorme con questi sensi interiori di Assagioli, no, questi sensi interiori. Solo che non era solo l'elenco come l'ho dato a voi, cioè ogni senso era anche un po' spiegato, non so da che scritti di Assagioli, probabilmente altri sanno, io in genere queste cose non le conosco, no, o da scritti cosiddetti esoterici, oppure che abbiamo trovato sempre nel suo materiale. Allora ci sono, o l'hai trovati tu?
No, sono
super normali, sono certo, sì. Certo, e allora ci sono delle spiegazioni su questi sensi interiori, cosa sono, e anche delle parole stimolo, o se volete appunto parole anche da ripetere, sono le frasi evocative. Ultimamente io spesso queste frasi da ripetere, le frasi evocative, li chiamo anche mantra, e spiego, dico ripeti, dico sai cosa vuol dire mantra? Devo spiegare anche alle persone cosa vuol dire mantra. No, allora dico in sanscrito, perché io così avevo letto anche tempo fa, poi non so quanto è vero, mantra vuol dire a protezione della mente, no? Allora dico ripeti qualche cosa che serve per proteggere la mente. Allora per esempio un mantra che mi piace molto far ripetere alle persone è dire io sono un centro di luce e d'amore e di gioia verso tutti e verso tutto. E ripetiamo questo mantra. e poi lo applichiamo, dico, mentre cammini prova a ripeterlo e vedi quello che succede. Allora, guarda caso, leggo a Saggioli in questi scritti, trovato per caso perché l'avevo messo in un ripostiglio questo quadro, e ho preso alcune cose su questi sensi interiori, per esempio il decimo senso interiore, il senso di gioia. Lui dice senso di gioia, letizia, beatitudine, e guardate cosa scrive. Allora, il senso della gioia, che può arrivare improvvisamente, è incondizionato, quindi per questo è una qualità dell'anima, cioè non dipende da condizioni, in questo senso è un senso interiore, non è la situazione che mi provoca gioia, perché questo creerebbe una dipendenza, un condizionamento, no? Come persone che per provare piacere magari devono assolutamente fare delle cose oppure acquistare oggetti o drogarsi. Allora dice, è incondizionato, è indipendente dalle varie condizioni, anche se può essere legato a stimoli che lo favoriscono, ma che non ne sono la causa. Questo è importante, non ne sono la causa. Uno stimolo, certo, per questo le pratiche anche, se io faccio questa pratica, no, ripeto, cammino e cerco di sorridere, no? E questa la propongo a tanti, no? No, di camminare e cercate di sorridere invece di essere tutti cupi, eccetera. Naturalmente questa pratica man mano mi aiuta a cambiare dentro, ad essere in contatto con delle parti più gioiose di me, che naturalmente ci sono queste parti, ma che sono velate, di cui io non ne ho esperienza, per esempio. Allora poi Assagioli dice ancora, dunque può persistere sul piano della personalità insieme ad altre cose, anche al dolore. Certo, quindi voi potete avere dolore ma avere gioia, cioè perché sono proprio, ecco, parole stimolo. E poi le parole stimolo, per esempio alcune, ma noi le possiamo inventare, quando lavoriamo con i pazienti noi dobbiamo trovare anche le parole stimolo, anche le parole evocative che sentiamo che vanno bene per loro. Per questo dico, è importante relazionarsi a quella persona in quel momento, no? Allora, per esempio, le sue parole stimolo sono, in questo scritto, la gioia è scesa in me, mi ha pervaso, la sento dentro di me, indipendentemente da quello che accade. Ecco, è così, noi possiamo elaborare. Poi ne ho preso un altro, che è il senso di pace. Dunque, 14, tra i sensi interiori, numero 14, potete vedere, senso di pace. Allora, anche qui sul senso di pace lui dice, la pace è una condizione dinamica creativa che si realizza in solidarietà con altre qualità spirituali, volontà, no, scopriamo che la volontà è una qualità spirituale, quindi dice è una volontà, quindi la pace si realizza insieme, in solidarietà con altre qualità, volontà, forza, saggezza, libertà, letizia, armonia, verità, compassione, luce. Ne ha messe tante, vero? Tutte. E allora, e poi dice, è la meta di una personalità totalmente rigenerata. Meta, quindi la pace. È un grande passo in quella direzione stabilire in noi un inattaccabile centro di pace, anche quando ardono le fiamme purificatrici e il dolore compie la sua opera di redenzione. Quindi stabilire dentro questo senso. Parole stimolo, un inattaccabile senso di pace placa, armonizza, illumina e rivela il significato delle battaglie e delle prove che infuriano in me, allarga il mio orizzonte interno e la mia prospettiva. Io sono in pace. Alle volte invece io faccio dire, per esempio, io sono pace, oppure sono un centro di pace. Sono un centro, un puro centro di pace. È un po' la ripetizione, un puro centro, un centro di pura autocoscienza. Si può variare in mille modi, perché per esempio ho notato che a tante persone dire un puro centro di autocoscienza non dice niente, perché non dà esperienza. Mentre se tu gli fai dire, per esempio, sono un puro centro di amore, no? E di gioia, e poi io dico verso tutti e verso tutto, anche le cose, quindi, perché è come la storia dei bambini, anche le cose sono animate, anche le cose cambiano, se il tuo atteggiamento cambia verso le cose, e poi magari per sempre aiutare le persone a assimilare questa cosa, magari mi ricordo gli esperimenti, quelli fatti con l'acqua di Emoto, come si chiama, quello scienziato, no, mi pare giapponese. Allora, che se tu hai un atteggiamento positivo anche verso l'acqua, si formano dei cristalli belli, molecolari. Se tu invece hai un atteggiamento negativo, si formano dei cristalli. Dico, e noi siamo fatti d'acqua, ma anche le cose, le molecole sono anche dentro gli oggetti. Quindi mi piace molto, perché questa cosa verso tutti e verso tutto, è riprendere anche il contatto e trovarsi bene dappertutto. Perché se tu non guardi anche le cose con...
sì, 5 minuti,
va bene. E quindi leggo l'ultimo di Assagioli, e l'ultimo è anche molto bello, è il senso di potenza, ed è il 20° mi pare di quelli scritti lì. Allora vediamo cosa lui scrive. Ho tagliato, perché mentre scrivo dico, ma guarda, è lunghissimo. Dunque, allora, puntini puntini, quindi sul senso di potenza vediamo un po'. Ne nasce un'adesione gioiosa, immedesimazione della volontà personale con la volontà universale. Quindi quando avviene che tu in fondo ti colleghi alla volontà universale, sperimenti questo senso di potenza. In questa unificazione vengono rinnovati e accresciuti i vari poteri dell'anima, poteri reali sul mondo e sugli altri. L'uomo mantiene la propria più alta dignità individuale senza alcun sentimento d'orgoglio e di ambizione, bensì con volonterosa e consapevole collaborazione del meraviglioso piano divino che gli comincia a capire nella sua bellezza e nella sua bontà. Qui ricordo una frase che ho trovato in San Paolo, me l'ha trasmessa un paziente, mi ha colpito molto, io me la sono registrata sul telefonino e a volte la ripeto e magari la mando a qualcuno, che dice, tutto concorre al bene per chi ama Dio. Che è importante questa, no? Non vuol dire che tutto è bene, per cui tu ti puoi trovare in situazioni, no, che non vanno bene, però concorre, no? È come anche l'esperienza difficile che stai facendo concorre al bene, diremmo alla maniera di Alberto, se sei, non se hai Dio, se sei allineato man mano con il sé, altrimenti se non sei allineato con il sé, in realtà tutto concorre al male, no? E allora Assagioli dice ancora. Quindi, quando si è suscitato il potere spirituale, si può dire che si è fatto tutto, perché dopo il potere opera da sé, è un potere regale, impersonale, irradiazione spontanea, non ha bisogno di fare, esso è, ed essendo trasforma tutto. Sto parlando adesso del terapeuta, per questo dico, se noi man mano acquistiamo questa dimensione, ma veramente io mi accorgo, a volte basta semplicemente ascoltare il paziente, sei lì e sei trasformatore, sei irradiante, avvengono i cambiamenti soltanto essendo lì presente. Ma come anche questo autore americano dice, basta appunto ascoltare, gli altri gli hanno detto, ma perché stiamo meglio? Ma perché ci hai ascoltato, non perché hai fatto la pratica meditativa oppure perché hai fatto questo, perché eri lì che ci ascoltavi. Ancora, parole stimolo, nel silenzio, nel raccoglimento, nell'acquietamento e obbedienza della personalità, provo aspirazione e comunione interiore, affermo la mia adesione alla volontà universale. Finisco.